Did I put the clothes in the dryer?
I hope they don't think I was serious.
I need to be awake.
Snacks.
I forgot
my brain shut
off.
Just sleep already.
When your racing thoughts keep you up at night, it's tough to let go and get the rest you need. Better sleep can help. You might have heard of white or brown noise, but there's a whole rainbow of color noises, and they can help you calm your mind, reduce stress, and sleep better, like the green noise you're listening to now. With the Better Sleep app, you can discover more color noises and over 200 soothing sounds, guided meditations, and bedtime stories. High-quality rest is vital to your mental well-being and physical health. Calm your restless mind, conquer your day, and sleep better at night. Download Better Sleep from the App Store or Google Play and start a 7-day trial today. Because when you sleep better, you feel better.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà di un'altra ipotesi che cerca di risolvere il problema della singolarità al centro del buco nero e soprattutto il paradosso dell'informazione, la fuzzball. In questo caso si ipotizza che il volume all'interno del raggio di Schwarzschild sia pieno di stringhe subatomiche. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto.
E qua live anche questo sabato. Oggi volevamo parlare, perché me l'hanno chiesto tanti, di buchi neri strani e continuare il discorso sulle altre ipotesi dei buchi neri, appunto in questo caso le fuzzball o stelle composte di stringhe. Questa siamo già arrivati alla 19ª parte della serie sui buchi neri, che comunque hanno il loro piccolo ma non trascurabile successo. Prima di cominciare salutiamo Rosa, David Casci, Lorenzo Barone e Francesco Russo, e quindi ne abbiamo parlato già accennando a cosa sono le fuzzball. Proviamo ad andare un po' più in dettaglio, se ci si riesce, perché comunque sono argomenti difficili da capire e da spiegare, e su come sono comportati, in cui si comportano queste fuzzball. Ne avevamo parlato delle Gravastar un paio di puntate fa e appunto adesso vediamo le fuzzball. Salutiamo anche Fabio Berardi, ciao Fabio, e Vince Palleschi, e andiamo appunto a vedere come sono fatte queste benedette fuzzball. Un microscopico previously on Battlestar Galactica, che cosa c'è? Dunque, se la massa dell'oggetto che collassa stellare è una massa come quella del Sole, fino al 40% sopra quella del Sole, il collasso, l'esplosione che quando si finisce di bruciare il carburante nucleare, fondamentalmente la fa collassare in un oggetto grande quanto la Terra. Questa è la nana bianca, in questo caso è tutto compresso e tenuto insieme dalla pressione degli elettroni, che essendo fermioni non possono schiacciarsi ma si respingono fino a un certo punto, i nuclei stanno là, e questa abbiamo appunto vari esempi di nane bianche. Sirius B, ad esempio, è questo puntino qua che si vede, spero, piccola la freccia, anche se metto la freccia grande su Windows si vede piccola su StreamYard. Comunque questa qui, indicata anche dalla freccia, Sirius B è una nana bianca. C'è chi fa la battuta che Sirius B sta per Sirius Black di Harry Potter, ma insomma è grande quanto la Terra e ha la massa grosso modo comparabile a quella di una stella, quindi è molto molto pesante, e però ovviamente, come ben sappiamo, c'è di molto molto peggio in quanto a massa e densità. Infatti, se andiamo avanti, vediamo che abbiamo tra 1,44 e 2,3, 2 qualcosa più masse solari, anche qui la questione è dibattuta, abbiamo la stella di neutroni, la questione su quanto sia questo numero qui, che è il limite di Oppenheimer-Volkoff, perché è un po' più complicato del limite di Chandrasekhar di questo numero qua, ma insomma, ai fini di questa chiacchierata di oggi è rilevante. Se la massa è superiore a 1,44, gli elettroni non riescono più a stare in piedi, si schiacciano, vanno a sbattere, per così dire, o a accoppiarsi con i protoni, quindi un protone e un elettrone, un positivo e un negativo, diventano un neutrone, viene emessa una quantità di neutrini senza fine, perché dovete anche rispettare il numero leptonico, non solo la carica elettrica, ma insomma alla fine vi ritrovate con una stella di neutroni. Anche qua è interessante dire che la stella di neutroni può essere vista come un grosso nucleo atomico, e quindi noi abbiamo essenzialmente tutti i nuclei fino al numero atomico Z, numero di protoni 118, un peso intorno a 200 masse nucleari, perché ci sono anche i neutroni, e poi niente fino a 10 alla 55 neutroni. Quindi si ipotizza che possano esserci fantomatiche isole di stabilità nucleari tra qua e laggiù, la stella dei neutroni, e quindi è ancora un problema aperto di fisica nucleare molto interessante, perché si potrebbero fare dei supermateriali, ma insomma al momento non si vede assolutamente nulla. C'è da dire che la stella dei neutroni è molto molto più compatta, questo qui è Roma, questo qui è il raccordo anulare di Roma, una stella di neutroni ha grosso modo un diametro di 20 km, quindi appunto sta comodamente dentro il diametro di Roma, si papperebbe la Terra e farebbe un disastro, ovviamente, perché sarebbe più pesante del Sole, però insomma è appunto un oggetto estremamente estremamente compatto, tanto più che si ipotizza che sia ancora più compatto, perché potrebbe essere che al suo interno i neutroni stessi vengono ammappazzati e schiacciati ancora di più dalla gravità e fanno un nucleo di quark, o addirittura possono esistere stelle di quark. Ma di nuovo, questo ne abbiamo parlato altre volte, è solo per contestualizzare quello che succede poi quando uno ha a che fare col buco nero. Col buco nero sopra 2,33 masse solari, anche se abbiamo fatto vari video in cui si parlava anche del fatto che c'è una zona in cui non c'è né l'una né l'altro, né stelle di neutroni né buchi neri, non si capisce perché. Comunque sia, sopra quella massa lì neanche la pressione dei quark, dei gluoni, riesce a vincere la forza di gravità. Quindi viene tutto schiacciato in questa fantomatica singolarità al centro del buco nero. Se esiste o no, ovviamente, dibattuto. Anche qui c'era il video che abbiamo fatto sull'articolo di Kerr, che dice: guardate ragazzi, qui non esiste nessuna singolarità. In effetti, singolarità vorrebbe dire oggetto puntiforme, e oggetto puntiforme non va bene, perché vuol dire un oggetto a massa infinita, dimensione zero. Queste cose non hanno nessun senso in fisica, sia perché appunto dimensione zero e massa infinita non hanno senso, ma soprattutto perché in meccanica quantistica voi non potete dire questo oggetto qua sta esattamente qui, ci deve essere almeno un minimo di incertezza legata al principio di indeterminazione di Heisenberg, e quindi non può esistere una singolarità come tale. Ma quello che manda matti i teorici non è tanto la singolarità, perché quello dicono vabbè, può esserci un qualcosa che la tiene in piedi, è il problema della formazione, del mantenimento dell'informazione. Ne parleremo poco questa volta, però è fondamentale ed è alla base del fatto che tutti si stanno aggrovigliando, arrampicando sugli specchi, cercando teorie che possano spiegare perché non si mantiene l'informazione. Comunque sia, qua c'è il buco nero, questo è il buco nero supermassivo di M87 nell'altra galassia. Di nuovo, questa, va ricordato, non è una foto, ma è una rielaborazione al calcolatore, che però fa vedere dove sono le regioni più o meno luminose, e va anche ribadito che l'orizzonte degli eventi è più piccolo del buco della ciambella. In realtà quello è un effetto legato alla distorsione dello spazio-tempo, ma l'orizzonte degli eventi è un po' più piccolo. Anche su questo abbiamo fatto vari video. E appunto, se uno poi va a parlare di buco nero, in realtà l'origine classica risale addirittura al 700, era una delle prime, forse proprio il primo video che abbiamo fatto di questa serie, e viene semplicemente dal fatto che se io ho un oggetto con una certa velocità iniziale, la mia energia, senza neanche scomodare la relatività, è proprio l'energia galileiana, un mezzo mv quadro, vuol dire che riesco ad arrivare fino a una certa altezza in un campo gravitazionale. L'energia del campo gravitazionale, o meglio, l'energia potenziale del campo gravitazionale è data dalla costante di gravitazione universale la massa dell'oggetto che ci sta attraendo, se è la Terra la massa terrestre, la massa dell'oggetto e il raggio da cui io lancio il mio sasso. Se è la Terra, il raggio terrestre è 6.000 km, va su e poi ritorna giù. Però è per questo, peraltro, che andare in orbita richiede molta più energia, 20 volte più energia che andare in alto, richiede 19 su 20 è la velocità orizzontale per poi non ricadere con un sasso. Comunque sia, se io poi comprimo tutto sotto un raggio tanto stretto e tanto massivo, la velocità di fuga è superiore a quella della luce e l'orizzonte famigerato è l'orizzonte degli eventi, il raggio di Schwarzschild, cioè è il raggio sotto cui, se io comprimo una massa sotto quel raggio lì, io non posso sfuggire, perché dovrei fuggire a una velocità superiore a quella della luce e quindi rimango intrappolato, e quindi tutto quello che cade nel buco nero rimane nel buco nero. E qui c'è l'inizio dell'inghippo, cioè non è tanto che uno cade quanto il fatto che tutta l'informazione che cade nel buco nero viene disintegrata. E questo non piace ai teorici, perché i teorici dicono: guardate che tutta l'evoluzione della meccanica quantistica ha una matrice che loro chiamano unitaria, ma che essenzialmente deve essere reversibile, e quindi in qualche maniera io, anche se almeno ipoteticamente, devo essere in grado di poter recuperare l'informazione che cade dentro. Però in realtà, se dico che c'è il raggio di Schwarzschild e che da lì non esce nulla, salvo la radiazione di Hawking, ma quella è termica, non ha informazione, se io mando dentro una cosa complicata o una cosa semplice o tante cose, fanno alla fine tutte nella singolarità, che ha un unico stato, cioè un punto, o comunque una cosa più o meno estesa, che però è tutto uguale. Perdo informazione e questa cosa li sconvolge profondamente. Io nella mia ignoranza non sono tanto sconvolto, ma scherzo, perché in realtà appunto è il problema dell'entropia e del mantenere intatta, almeno recuperabile, l'informazione. Saluto anche Alfredo di Domenico Antonio. E appunto, se abbiamo questo raggio di Schwarzschild, cadiamo dentro, però il problema è come mantengo l'informazione, quindi come risolvo il problema dell'informazione e della singolarità. Però appunto c'è da dire che la singolarità preoccupa meno i teorici del problema dell'informazione. Quindi abbiamo visto la Gravastar l'altra volta, che appunto ipotizzava che tutta la massa in realtà si deponesse su un guscio alla distanza di Schwarzschild, e questo è il proposito delle black hole. In realtà questo è un articolo più tardi, i primi articoli risalgono al 2004-2006. Fuzzball sarebbe la palla pelosa, la palla indistinta, cioè la palla che non è liscia ma è fatta come un tessuto che ha tutti questi pelucchi, perché in realtà i pelucchi sono le stringhe, e va ricordato che la grandezza delle stringhe è una grandezza sulla scala di Planck, quindi parliamo di 10 alla meno 35 metri, quindi iperliscissimo, più liscio di qualunque cosa noi potremmo mai immaginare, fare, realizzare. Però per i teorici non è un guscio liscio come quello di Schwarzschild, ma un guscio indistinto. Questo qui è un mostro su Physics Report, che è 300 pagine, 117-160 pagine passa, e però fa tutti i conti e ovviamente sono saltati completamente. La cosa però interessante è che già l'introduzione parla proprio di questo problema qua, cioè la fisica dei buchi neri è stato al problema della fisica teorica negli ultimi 30 anni. Perché i buchi neri pongono problemi, puzzle, che sfidano direttamente, arditamente, tanti amati fisica, della fisica fondamentale, come l'unitarietà, appunto, il fatto della conversazione dell'entropia e la località. Le domande che sono poste e che non si riesce a risolvere, e appunto nessuno è riuscito a risolvere, ci sono varie ipotesi: perché i buchi neri hanno un'entropia proporzionale all'area e non al volume? Questo qua appunto li manda ai pazzi. C'è un'informazione quando cado nel buco nero o riesco a recuperarla, e come riesco a risolvere la singolarità? Però vedete che è la terza, la singolarità dello spazio-tempo. E anche qua c'è quell'altro video di cui abbiamo parlato, sulla base tra l'altro di una domanda. Non è solo la singolarità dentro il buco nero che ci interessa, ma anche quella della cosmologia del Big Bang, ossia noi nasciamo da una singolarità o da un qualcosa che possiamo solo al momento chiamare singolarità, ma che cosa c'era? Le due cose probabilmente sono collegate, ma come sono collegate non si sa, però è chiaro che qui abbiamo a che fare con due singolarità. E la Fuzzball, appunto, in questo schema, questo credo l'ho preso da Quanta Magazine, che è fatto molto molto bene online, tra l'altro tutto si è aggiunto gratuitamente. In realtà questo schema non è fatto benissimo, perché uno è il buco nero visto in sezione, cioè questo qui è l'orizzonte degli eventi e al centro c'è la singolarità. Qui è la Fuzzball, se volete, è sferica, ma insomma è vista dall'alto in sezione, cioè non si vede il pozzo gravitazionale. In realtà questo oggetto qui dovrebbe stare qui sopra, o meglio dovrebbero essere visti con la stessa prospettiva, ma lo vedremo tra pochissimo. Se vogliamo andare a parlare di stringhe, non parliamo di stringhe, un po' attivo il Fight Club, perché ci vuole uno che parla di stringhe. Però l'idea di base, lì è fatto molto bene il libro di Molle, se non mi sfugge il nome, vabbè, lo dico alla fine, che spiega abbastanza bene l'idea delle stringhe. L'idea è che appunto noi non abbiamo particelle puntiformi, perché anche lì c'è un problema legato alle particelle puntiformi. In realtà una particella non è puntiforme, ma può essere una stringa che si estende in altre dimensioni che sono necessarie, anche perché così tutte le forze hanno caratteristiche geometriche come la relatività, come la gravità. Ma insomma, la stringa può essere aperta o chiusa. Di solito la stringa chiusa è il gravitone, cioè è quello che porta la gravità. Stringhe aperte possono essere le particelle del nostro che conosciamo, appunto elettroni, protoni, fotoni e così via, gluoni e così via, e la massa è proporzionale alla vibrazione delle stringhe. Poi loro sono attaccate allo spazio-tempo e proseguono nello spazio-tempo. Faremo una puntata, ci azzarderemo magari in futuro, ma ai fini attuali tanto vale appunto ricordare che qui parliamo di oggetti molto 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 più piccoli dei quark e delle particelle elementari. Parliamo di oggetti che sono essenzialmente alla scala di Planck, ossia l'estensione dovrebbe essere 10 alla meno 35 metri. Qui quando parliamo di un protone o di un neutrone parliamo di oggetti grandi, 10 alla meno 15 metri, quindi ci sono 20 ordini di grandezza, quindi sarebbero miliardi di miliardi, mille miliardi di miliardi, insomma. Però vabbè, il disegnino è sempre il solito: la materia è fatta di molecole che sono fatte di atomi, e sia gli elettroni che i neutroni che i protoni che i quark sono fatti ciascuno di stringhe differenti. Questo risolve tutta una serie di problemi, almeno dal punto di vista astratto, ne pone tantissimi altri. Infatti ancora la teoria delle stringhe è dibattuta, ci sono guerre, no, ma insomma discussioni anche tra chi cerca di risolvere, perché questa risolverebbe anche il problema tra l'inconsistenza tra la relatività generale e meccanica quantistica. Però, salvo che non ancora la strada è molto lunga da fare, e c'è chi invece cerca di quantizzare direttamente la gravità senza coinvolgere una dimensione finita spaziale anche su altre dimensioni come quella delle stringhe. Si amano fino a un certo punto, però insomma il problema è che appunto il problema è molto molto aperto e non si sa né che strada seguire, o comunque la strada che uno sta seguendo è puramente matematica, perché non ci sono modi di provare sperimentalmente o dire: guarda, io faccio un acceleratore grande 100 volte quello del CERN e te la dimostro. Si parla di 500-600 anni. Anche l'acceleratore su cui faremo una puntata, che il CERN vorrebbe farsi costruire, FCC, Future Circular Collider, non farà praticamente quasi niente. E quindi il disegno di prima, fatto così, avrebbe a mio avviso più senso. Cioè il buco nero è appunto un oggetto che ha un raggio di Schwarzschild, questo raggio, anche se qua è più piccolo, è grande quanto questo. L'altro punto essenziale è che la Fuzzball, cioè il buco nero è pieno di stringhe, non è che stanno sul guscio, non è che stanno alla singolarità, le stringhe si decompattificano, vanno comunque a riempire tutto lo spazio interno al buco nero. In questa maniera riescono a risolvere in qualche maniera il problema anche dell'entropia, il problema dell'informazione del buco nero. Però appunto, in un caso avete un buco nero con un orizzonte degli eventi liscio, la singolarità al centro che qui non è mostrata, nell'altro caso avete l'orizzonte degli eventi, nessuna singolarità, perché tutto pieno di stringhe. Però ai fini fenomenologici, ai fini di studiare quello che succede, le due cose sono praticamente identiche, così come sono identiche alla Gravastar che avevamo visto l'altra volta. Questo è il problema, o identiche quasi, a parte inezie, e l'inezia non riusciamo a misurarla al momento, magari in un futuro, ma al momento no. C'è Francesco Russo che giustamente cita Shelton e Leslie, non mi ricordo chi è chi faceva le stringhe e chi faceva la quantum gravity, ma comunque sì. sono due approcci probabilmente simili, equivalenti, ma che al momento non rimangono appunto distinte. Questo è preso da una serie di slide sul lecture sulla teoria delle stringhe, in cui poi appunto si va ad affrontare il buco nero, perché poi alla fine il buco nero, per tutti i problemi che pone, ha la bella caratteristica di esistere e di poter, anche se non si sa come, almeno teoricamente è una strada in cui andare a cercare proprio queste singolarità, capire come si comportano le stringhe. Quindi in realtà molti di coloro che si stanno occupando di stringhe vanno a occuparsi del buco nero e capire, o anche di quantum gravity, è la stessa cosa, perché appunto quello che dicono, guardate ragazzi cari, il buco nero è l'atomo di idrogeno della relatività, cioè l'oggetto più semplice che noi possiamo studiare per capire veramente cosa c'è oltre la relatività e come si può fare una descrizione della meccanica quantistica della relatività. Appunto, questo qui è il buco nero con la singolarità puntiforme e raggio di Schwarzschild, la geometria naive, insomma, naive fino a un certo punto, ma insomma la geometria con la singolarità, e appunto la Fuzzball, vedete che è piena di stringhe, è piena di questa fuffa nel senso la lungine all'interno del buco nero, quindi non c'è orizzonte o singolarità, non c'è il problema di come ci cade dentro, morite sicuramente, ma insomma non c'è tutti i problemi, uomo bruciato, spaghettificato e così. L'altra cosa interessante è che le fuzzball non evaporano, questo lo riprenderemo alla fine della chiacchierata. Il fatto che l'orizzonte degli eventi non è liscio perfettamente e quindi non avete la creazione di coppie virtuali dentro e fuori l'orizzonte degli eventi, evaporano molto più lentamente e quindi potrebbe essere, l'abbiamo detto tante volte anche questo, che i buchi neri primordiali, quelli anche piccoli, che se uno segue la radiazione di Hawking dovrebbero essere evaporati, quelli sono ancora possibili, i buchi neri molto piccoli, e questi potrebbero essere degli ottimi candidati di materia oscura, perché sono piccoli, non sono evaporati, non fanno solo del micro lensing, quindi non fanno l'ingrandimento gravitazionale. Se noi avessimo dei buchi neri grandi, che ne so, quanto un pianeta, che se ne girano per la galassia, li dovremmo vedere, perché passano davanti a una stella, quella si illumina e poi sparisce, e questa cosa non si vede. Quindi se ci sono buchi neri sono piccoli, però sono dei perfetti candidati di materia oscura, perché non sono vincolati alla nucleosintesi primordiale, sono oggetti freddi, cioè si muovono lentamente, si aggregano con le galassie, sarebbero perfetti, però appunto boh. Il fatto che non evaporano poi, tra l'altro, potrebbe consentirci a noi di rivelarli con lo strumento che stiamo costruendo. Ecco, appunto, tanto per ricordare, la scala di Planck sono queste dimensioni fatte solo con unità fondamentali, scale, dimensioni, tempi e così via. Appunto c'è la costante di Planck, la costante di gravitazione universale e la velocità della luce. Gli esponenti sono per far tornare le dimensioni, cioè solo se fate la radice quadrata di questa cosa qua avete una lunghezza, ma insomma viene una lunghezza di 10 alla meno 35 metri, e qui appunto vi ritrovate che o evocate le stringhe o evocate la gravità quantistica, ma qualcosa dovete fare, perché altrimenti non potete avere un oggetto puntiforme più piccolo di questo oggetto qua. Va detto che questo appunto è 10 alla meno 20 volte il diametro del protone, quindi mille miliardi di miliardi di volte più piccoli un protone, o se volete, se questa è la grandezza delle stringhe, ci sono mille miliardi di oggetti che potrebbero stare nel diametro del protone, anche se poi in realtà sono le stringhe che vibrano, che costituiscono il protone. E gli mancano i dati sperimentali, citando il povero Gabibbo, ricordiamolo, Nobel rubatissimo dai giapponesi. Vabbè, quindi questa qui, l'altro modo quindi di chiamare le fuzzball o buchi neri potrebbe essere stella di stringhe, così come il buco nero potrebbe essere stella oscura, e appunto stella nel senso non un oggetto che brilla, perché appunto è oscuro, anche se comunque il buco nero ha le sue emissioni di materiale che gli cade dentro, ma appunto potrebbe essere un modo per chiamarlo stella di stringhe piuttosto che fuzzball. Ma questa è solo questione di semantica, anche se, come abbiamo visto, anche i nomi sono importanti un po' per attirare l'attenzione. Questo forse è il primissimo articolo, Luning Matur, poi Matur continuerà a scriverne tanti, in cui vanno appunto a affrontare il problema del paradosso dell'informazione. Mi avete chiesto di fare un video sull'anti-de-Sitter conformal field theory, che è una cosa molto complicata, ma essenzialmente lo facciamo il video, state tranquilli, non ci perdete il sonno, ma essenzialmente è una specie di pezza che dice sì, va bene, ma comunque lo spazio antidesitter è equivalente a una teoria di Camp, e quindi vissero tutti felici e contenti. In realtà no, e quindi molti dicono, guardate questa cosa qua, la dualità, cioè il fatto che questa dualità vuol dire che questo è equivalente a questo, non risolve il problema dell'informazione del buco nero. Questa serie di articoli appunto affronta questo problema qua, di questi neanche si riesce a leggere l'abstract. Questo è un altro incrociatore da battaglia di 53 pagine di calcoli. L'abstract non si capisce, però l'introduzione sì. Uno dei paradossi più puzzling è appunto il paradosso dell'informazione. Di nuovo, loro pongono l'enfasi sulla questione dell'informazione. Quando evaporano i buchi neri, quando si formano e si evaporano, la radiazione di Hawking sembrerebbe data da un calcolo semiclassico, cioè termico, ma in questa maniera la radiazione così calcolata, essendo termica, non ha informazione, distrugge l'unitarietà, ossia distrugge l'informazione precedente e viola i principi della meccanica quantistica, e quindi no. La teoria delle stringhe ha fatto progressi sostanziali, c'è chi potrebbe eccepire, nel comprendere la fisica quantistica dei buchi neri, e i risultati suggeriscono che l'evaporazione, il processo di evaporazione mantiene l'unitarietà, ossia non viola la meccanica quantistica, ma non c'è nessuna comprensione chiara del meccanismo con cui l'informazione riesce a uscire dal buco nero come radiazione. E infatti non è risolto. La forza dell'informazione, del paradosso dell'informazione, giace nel fatto che i calcoli semiclassici di Hawking è indipendente da qualunque, qui di nuovo la termodinamica è uno strumento potentissimo, è indipendente da qualunque dettaglio di gravità quantistica, e quindi vabbè, il problema si pone e loro si fanno 53 pagine, e questo è solo il primo articolo di una lunga serie. Alla fine di questa serie di articoli ne hanno presi anche tantissimi altri, vale la pena citare questo di colleghi di Lor Vergata e di Roma 1, soprattutto appunto Massimo Bianchi e Morales di Roma 1, in cui dice, guardate che i buchi neri sono, ne abbiamo parlato, Physical Review Letters 2020, abbastanza recente, loro hanno studiato stringhe da sempre con Sagnotti anche prima e così via, sono teorici delle stringhe, dice guardate, attenzione, al momento ancora non è possibile, ma si potrà forse distinguere le fuzzball, ossia l'ipotesi del buco nero pieno di stringhe, dal buco nero classico, con la loro struttura multipolare, analizzando essenzialmente le osservazioni delle gravitational wave. Al momento, questo andiamo in fondo, tra le conclusioni, in questo contesto è interessante che le osservazioni fatte fino adesso con gli attuali osservatori di onde gravitazionali non escludono l'esistenza di oggetti più compatti compatti oltre appunto ai buchi neri e alle stelle di neutroni, e questi hanno singolarità di curvatura che sono nascosti dall'orizzonte degli eventi. Però è possibile che ci sono tutta una serie di paradossi, ed è possibile un giorno riuscire a discriminarli con gli attuali misure del momento di quadrupolo dei buchi neri possono dare solo dei deboli vincoli alle fuzzball, mentre i futuri rivelatori di onde gravitazionali casi estremali di grandezza e raggi in cui cadono un con un altro, con LISA, di cui dovremo andare a parlare, cioè il futuro osservatorio di onde gravitazionali LISA, che starà nello spazio, non a terra, migliorerà questi vincoli di vari ordini di grandezza, e quindi magari finalmente rivelerà la possibilità che siano fuzzball oppure no. Dice David, la CCC theory basata su De Sitter deve all'autorità di Robin Pierro. Sì, c'è anche questo, c'è anche poi il principio di autorità, però insomma ci sono parecchi problemi aperti, vengono discussi, e appunto anche il concetto di paradosso dell'informazione è ancora molto, molto dibattuto, soprattutto dai teorici. C'è quest'altro articolo qui interessante, anche qua sempre Matur, molto molto lungo, però se andate a leggere, questo lo riprenderemo in un video futuro, questa è un'introduzione pedagogica, quindi pone l'accento sul fatto che il problema dell'informazione è mal compreso, o comunque compreso in maniera molto povera, e si ritiene che non è precisamente formulato, ma insomma ci sono vari problemi, e il problema è che spesso appunto anche da chi se ne occupa è poco compreso. E appunto lui va a parlare del problema applicato partendo dal buco nero. Sarebbe interessante applicare queste lezioni alla cosmologia, perché anche qui abbiamo la singolarità del Big Bang. Questo appunto lo riprenderemo, però in questo video qua vale la pena vedere gli acknowledgement, cioè i ringraziamenti. Non tutti comprendono il paradosso di Hawking alla stessa maniera, e discutere il paradosso con gente che ha differenti opinioni e viste, punti di vista, mi ha aiutato enormemente nel fare questo, spero, preciso versione del punto della teoria di Hawking, e ringrazio tutti questi. Quindi è chiaro che è un problema dibattuto anche dai teorici che si occupano di queste cose, e quindi andrà affrontato, eccetera, eccetera. Lui appunto lo affronta in queste 150 pagine di conti, ma se lo andate a recuperare è interessante, c'è anche la versione su Archive, perché c'è un po' di dibattito tipo Galileo Simplice e così via. Studente 1 dice sta cosa, studente 2 dice quest'altra cosa, e quindi è sotto forma di dialogo ed è appunto più accessibile, per questo che poi lo riprenderemo. E questo l'avevamo detto, vabbè, questo è quello che avevamo detto prima, e quindi non deve tornarci. Cito in maniera autoreferenziale, abbiate pietà, l'articolo che appunto ho con Massimo Bianchi e con Gabriele Rizzo, che è stato nostro studente di dottorato, su come è possibile accelerare in fuzzball, nei buchi neri tipo fuzzball, particelle, accelerare le strange, che sarebbero particelle di strange quark matter, col processo di Penrose, ossia l'accelerazione non sotto il guscio del raggio di Schwarzschild, ma nell'ergosfera, ossia nella regione dello spazio-tempo trascina cose, e appunto potrebbero essere appunto la strange quark matter accelerata e muoversi nella galassia. E appunto in chiusura vale la pena ripetere questa cosa qui dell'evaporazione del buco nero, che se sono strange quark matter, se sono buchi neri tipo fuzzball, non evaporano. Essenzialmente tutti i buchi neri sotto 10 alla meno 19 masse solari in questa regione qua sono evaporati per il tempo di evaporazione di Hawking, che è 10 alla 67 anni in masse solari, cioè un oggetto di una massa solare, hai voglia, l'universo ha 10 alla 9 anni. Quindi tutto quello che però è sotto 10 alla 9 anni, che più o meno è qua, le masse più leggere, se sono orizzonti lisci di Hawking è tutto evaporato, se non sono lisci dovrebbe stare lì e lottare assieme a noi e fare appunto la materia scura. E tu dici, ma perché c'è questa fissa qua? Perché magari a trovarla, uno dei, appunto, delle proposte che c'è stata approvata dall'ESA e sta adesso venendo finanziata dall'ASIA e dall'INFN, è un rivelatore che appunto che va a cercare oggetti lenti e penetranti. Non è il primo, erano fatti tanti sottoterra con fogli di Mahler e così via, ma questo sta in una regione che è stata poco studiata. L'idea è che potrebbe essere l'SQM, la Strange Quark Matter, o un buco nero che appunto è piccolo e non è evaporato, molto massivo, ma che appunto passa attraverso il nostro rivelatore e sia ionizza gli scintillatori che fa vibrare proprio delle lastre meccaniche con dei rivelatori piezoelettrici. Perché appunto poi il buco nero l'avevamo fatto, ma dovremmo ritornarci, non è tipo il CERN che rende passi attraverso tutto e si mangia tutto, la Terra e così via. Avevamo fatto anche il video sull'ipotesi che ci potrebbe essere un buco nero al centro del Sole. Probabilmente no, ma in altre stelle sì, perché poi il processo di mangiare la materia è molto molto molto. Quindi questi oggetti leggeri potrebbero passare, attraversare e rivelarli, quindi il problema è ancora aperto. In conclusione, visto che abbiamo passato i 30 minuti, più o meno questi sono i tempi, se dovete svoltare la serata facendo finta come me di aver capito che differenza c'è tra questi, appunto il buco nero puro è il buco nero alla Schwarzschild, c'è una singolarità al centro, non si capisce come sia fatta, l'informazione si perde, non si capisce com'è, e c'è il raggio di Schwarzschild che è liscio e più o meno evaporano alla Hawking. La Gravastar non ha singolarità, la massa è tutta disposta su un guscio di raggio pari appunto al raggio di Schwarzschild, voi andate lì, vi ci schiantate contro, proprio tipo una macchina che si schianta contro un muro, molto peggio, però il fatto che la massa sia là sopra preserva l'informazione, non avete il problema dell'informazione. Tra l'altro dentro questa bolla dovrebbe essere tenuta in piedi dall'energia oscura, che potrebbe essere la stessa energia oscura che è quella che sta facendo espandere l'universo. Sì, vabbè, l'energia di Planck, dice Francesco Russo, è un paio di giga già, però la scala delle stringhe è quella lì, poi l'energia è pari alla massa del buco nero. La fuzzball invece è piena, quindi puntiforme, guscio e piena, e piena pelosetta, piena di pelucchi in tutto il volume del buco nero. Questo è, quindi dà degli oggetti tanti differenti e preserva l'entropia e l'informazione. C'è sempre un guscio, però questo guscio non è liscio, ma c'ha questi pelucchi alla scala di Planck a 10 alla meno 35 metri. Questo qui preserva l'evaporazione del buco nero e quindi renderebbe i buchi neri primordiali, creatisi all'inizio, subito dopo il Big Bang, degli ottimi candidati anche di materia oscura. Ovviamente, prima che si sapranno queste cose, temo che noi saremo già dipartiti da quel dì, però magari con appunto LISA, i futuri osservatori di onde gravitazionali o anche esperimenti, non tanto quelli su acceleratori, che queste energie non riescono ad arrivarci, magari si riuscirà un giorno a capire dove sta l'inghippo. Per oggi però direi che la mezz'ora l'abbiamo passata, vi ringrazio dell'ascolto, anche qui mi ascolto ovviamente offline e alla prossima. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bohm. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Hey everybody, it's Nicole Byer here with some hot takes from Wayfair. A cozy corduroy sectional from Wayfair? Yeah, that's a hot take. Go on and add it to your cart and take it. A pink glam nightstand from Wayfair? Scalding hot take. Take it before I do. A mid-century modern cabinet from Wayfair that doubles as a wine bar? Do I have to say it? It's a hot take. Get it at Wayfair.com and enjoy that free shipping too.
Wayfair, every style, every home.
Remember those endless summer days that felt like they just last forever? Sun rays kiss your skin, grass tickles your toes as you bite into the creamy popsicle melting in your hand. Pure, unbothered bliss. Capture more sun-drenched memories with the Orange Vanilla Dream Hydration Multiplier from Liquid IV. This nostalgic vanilla flavor with notes of candied orange can help keep you hydrated while savoring your favorite golden hour moments. No matter how hot your summer gets, just one stick of Liquid IV and 16 ounces of water hydrates you better than water alone. It's three times the electrolytes of the leading sports drink, with 8 vitamins and nutrients for refreshing on-the-go hydration. Live your summer dream with Liquid IV. Tear, pour, live more. Go to liquidiv.com and get 20% off your first order with code INDULGE20 at checkout. That's code INDULGE20 at liquidiv.com.
Pro Savings Days are back at Lowe's. Mylo's Pro Rewards members save even more with limited-time doorbuster deals. Save $5 on 24-count Contractor's Choice 42-gallon trash bags, now just $14.78. Plus, get your choice select DeWalt Elite Series saw blades for $9.98. Not a Pro Rewards member? Join for free today at Lowe's. Valid through 9/17. Selection varies by location. While supplies last, loyalty programs subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change.